Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati. Ultima puntata pre-pasquale di Palla in Tribuna. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla ripresa del campionato, che è fissata per lunedì pomeriggio alle 15, quando al Tardini sarà di scena il Catanzaro, quinto in classifica insieme al Palermo in piena zona playoff, e ci tufferemo ufficialmente nel rush finale di questo campionato di Serie B, per ora dominato dal Parma, che in mattinata si è allenato ancora una volta al Mutin Training Center di Collecchio con il gruppo al completo, e capiremo poi dalle prossime sedute, anche dalla conferenza di Pecchia che è in programma domani alle ore 13, quali saranno le scelte del tecnico di Formia alla ripresa del campionato, tenendo anche conto degli impegni dei nazionali, ma tenendo anche conto, e questa differenza di quelle precedenti, è stata una sosta un pochino più lunga, un pochino più diluita nel tempo. Ricordiamo, il Parma giocò prima della sosta sabato, ormai due settimane fa, e rientrerà in campo a 16 giorni di distanza con i nazionali, che insomma sono ormai rientrati da 48 ore a Collecchio, ora più ora meno. Poi gli allenamenti sono ripresi ufficialmente nella giornata di ieri, per una 31esima giornata che si giocherà interamente a Pasquetta e che vede questo programma: sarà aperta lunedì 1 aprile alle 12.30 da Modena a Bari, poi alle 15 Como su Tirol, Cosenza Brescia, Lecco Cittadella, Parma Catanzaro, Pisa Palermo, Spezia Ascoli e Venezia Reggiana, poi alle 18 Cremonese Feral Pisalò, e chiude il posticipo delle 20.30 tra Sampdoria e Ternana, per una classifica che avevamo lasciato così alla sosta. Parma 65 punti, ci fa davvero piacere leggere questa classifica, 57 troviamo il Venezia al secondo posto, che ha scavalcato la Cremonese ferma 56, Como 55, verosimilmente saranno queste squadre a giocarsi la promozione diretta, e poi Palermo e Catanzaro a 49, che ormai hanno messo al sicuro un piazzamento playoff, e poi inizia un gruppo di squadre, 12 squadre in 8 punti, in 9 punti, dalla Sampdoria a 40, il Brescia a 39, che ad oggi sarebbero le ultime due ad accedere ai playoff, poi Cittadella su Tirol 38, Pisa, Modena e Reggiana 37, Bari Cosenza 34, Ternana 32, a 31 Spezia Ascoli un pochino più staccate, Feral Pisalò 27, che però ha dimostrato prima della sosta di essere tutt'altro che una squadra che ha tirato i remi in barca, lo diciamo perché affronterà la Cremonese lunedì, e poi chiude il Lecco a 21, invece il Lecco la sensazione che ormai sia spacciato. E proprio poco fa la Lega B ha reso noti anche gli orari delle ultime due giornate di campionato, che da regolamento si giocheranno in contemporanea, e allora la 37esima giornata con Parma Cremonese si giocherà domenica 5 maggio al Tardini alle ore 15, mentre l'atteso derby dell'Enza con la Reggiana, che chiuderà il torneo del Parma, è in programma venerdì 10 maggio alle ore 20.30, un venerdì che insomma il Parma rievoca la notte di La Spezia, lì c'era una settimana più tardi, ma insomma il finale è quello che tutti noi conosciamo bene, ma la speranza è davvero che con Cremonese Reggiana i giochi si possano considerare chiusi. Questa mattina intanto c'è da segnalare una collaborazione ancora più proficua, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, quella tra Università di Parma e Parma Calcio, che riguarda gli ambiti di formazione, sviluppo e ricerca. Stanno implementando un programma iniziato nel 2021 con una serie di tirocini e anche lezioni che il Parma terrà. Presente anche il direttore dell'area Performance Analytics del Parma Calcio, Matteo Lacom, anche il responsabile dell'area Scienze dello Sport, Mauro Mandorino, e il responsabile dell'area Data Analytics, Sebastian Costò, che insomma hanno tenuto un corso specializzante dal titolo L'analisi della prestazione degli sport di squadra, e poi gli studentesse e gli studenti sono stati invitati poi a presenziare agli allenamenti dell'Under 19 e incontrare lo staff tecnico al Mutin Training Center di Collecchio, davvero una bella iniziativa che dimostra come il Parma sia radicato sul territorio. Ma adesso abbiamo lasciato per un attimo il calcio giocato, ci rituffiamo invece sul campo e andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Rugolotto.
Le quattro vittorie casalinghe di fila come nel 2017-2018, la conferma di un'imbattibilità che va avanti dal marzo 2023 nei maggiori cinque campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni. Non hanno perso alcun match interno in questo periodo, solo il City e il Liverpool. Ma soprattutto un altro tassello decisivo nella corsa verso la promozione, che riprende dopo l'ultima sosta per le nazionali. Sono questi gli obiettivi del Parma di Pecchia per la gara contro il Catanzaro, per tanti la vera sorpresa di questa Serie B. Gara carica di rischi, i calabresi hanno 11 punti di vantaggio sul nono posto e hanno in mano l'accesso ai play-off. Ed è forse per questo che proprio l'allenatore crociato ha caricato l'ambiente chiedendo ai tifosi di festeggiare la Pasquetta al Tardini. Ha anche detto nell'incontro dell'altra sera al Panathlon di Parma che ogni voce di mercato, compresa quella che lo accosta a Napoli, è adesso solo un'interferenza. Insomma, a testa solo sul Catanzaro, lavoro non stop a Collecchio e tutti i nazionali ora a disposizione. Gli impegni con le rispettive selezioni incideranno comunque sulle scelte di Pecchia. In attacco, ad esempio, Manna dovrebbe essere titolare, ha giocato la prima amichevole solo uno scampolo della seconda con la sua Romania. Benek invece è favorito su Miaila, titolare lo scorso martedì. In attacco Bonnisi gioca una maglia con Ciola, che hanno segnato entrambi nell'amichevole contro Lugano. In difesa invece Balog è in vantaggio su Osorio, per il venezuelano doppia presenza in nazionale. Catanzaro squadra forte, noi ci meritiamo però questa Serie A, ma dobbiamo continuare così, ha spiegato a Tutto Sport. Poi per il venezuelano parole al miele anche per Cercati, ha tutto per diventare un grande, e per Bonni, se continua a crescere sarà il più forte. Osorio, dopo il rinnovo al 2025, resterà col Parma anche la prossima stagione.
Palla in tribuna.
Eh sì, con le parole di Osorio a Tutto Sport si è chiuso il servizio di Alberto Ugolotto andato in onda sul TG Parma. È stata una settimana di grandi ricorrenze, perché mercoledì è stato il compleanno di Cicisola Hernani, oggi quello di Alberto Di Chiara e ieri quello di Simone Brianti, che abbiamo con noi ospite. Intanto auguri Simone e ben ritrovato.
Grazie Marco, buon pomeriggio.
Ti ho accostato a Cicisola Hernani e Alberto Di Chiara, non proprio gli ultimi arrivati.
E infatti mi hai messo in mezzo a un bel trio.
Eh sì. Allora, questo compleanno, allora la prima domanda che ti chiedo è: che regalo vogliamo da questo Parma? Troppo facile la risposta, dai.
Sì, dai, diciamo scontata. Intanto pensiamo a vincere col Catanzaro, poi al futuro ne riparleremo, però è chiaro che il regalo grande sarebbe poi a fine stagione festeggiare la promozione, ecco.
Allora Simone, c'è da dire una cosa: il Parma spesso ha faticato prima della sosta, dopo ha dato quasi sempre risposte abbastanza confortanti. Arriva però il Catanzaro al Tardini, che, come ha sottolineato giustamente Alberto Rugolotto nel servizio, possiamo dire il Catanzaro è un po' in una terra di nessuno, nel senso che ha un vantaggio di 11 punti sulla zona, di 10 punti sulla zona playoff, quindi è ampiamente dentro i playoff. Probabilmente può fare la corsa solo sul Palermo, perché la sensazione è che le prime quattro stiano tenendo un ritmo superiore a quello dei giallorossi, e soprattutto gioca a calcio. È una partita da prendere con le pinze.
Sì, hai detto bene. Insomma, non è l'avversario migliore da affrontare dopo una sosta, ecco. Quindi sicuramente il Parma dovrà giocare con attenzione, con concentrazione, cosa che fino ad ora ha quasi sempre fatto. Insomma, ha tolto due partite forse dove non ha giocato da Parma, diciamo, mettiamola così. Dovrà affrontare una squadra comunque vogliosa di venire qua e anche di riprendersi dopo quel 5-0 all'andata, insomma, di far vedere che non era il Catanzaro vero quello, ma quello che nelle ultime settimane si sta ritagliando uno spazio importante per i playoff.
Ecco, ripensando all'ultima partita prima della sosta, quella del Garelli di Piacenza con la Feral Pisalò, secondo te in cosa principalmente il Parma dovrà fare meglio?
Non è semplice, perché comunque alla fine della serie i risultati sono sempre arrivati, quindi è difficile dire in cosa poter far meglio. Forse in alcune situazioni forse difensive, essere più concreti dietro e concedere meno occasioni, ecco, perché contro la Feral Pisalò comunque in alcuni frangenti è andata bene, cosa che magari con altre squadre potrebbe andare meno. Cioè, penso a un Catanzaro, se concedi troppo a un Catanzaro comunque che a livello offensivo è molto forte, potresti pagarla questa cosa. Quindi io penso che nelle ultime partite il Parma deve fare attenzione molto dietro, perché davanti abbiamo visto che comunque vuoi o non vuoi comunque un paio di gol riesce sempre a farli, ecco. Quindi credo che in queste ultime partite debba dare ancora qualcosa in più sulla concentrazione in fase difensiva.
E poi Simone, c'è anche da dire che durante la sosta il Parma non ha perso certo la vena prolifica, 7 gol in amichevole a Lugano, insomma modesto avversario, però sono arrivati anche segnali positivi da alcuni interpreti del reparto offensivo, uno su tutti Antonio Ciolak, autore di una tripletta, e poi insomma Mann c'è da dire che sta confermando di essere in uno stato di grazia, prima il gol all'Irlanda del Nord, poi in quello scampolo di gara giocato a Madrid con la Colombia, l'assist per il 2-3 di Tanase, che non è servito a evitare la sconfitta, ma insomma ha portato ulteriormente fiducia all'esterno rumeno. Davanti è sempre difficile saper scegliere i giocatori giusti. Diceva Rugolotto nel servizio, forse a questo giro più Benek di Mihaila, non fosse altro che Benek è rimasto a lavorare a Collecchio, Mihaila viene dalla nazionale e sappiamo che Mihaila può anche far bene a gare in corso.
Sì, sì, sono d'accordo, ho sentito anch'io il servizio e sono d'accordo su quelle che possono essere le scelte offensive. Penso anche che giocherà Bonny davanti, visto che comunque nelle ultime giornate è andato molto bene, al di là, come hai detto tu, poi che nell'amichevole abbiano fatto bene sia Charpentier che Čolak, però penso che Bonny per il gioco del Parma sia al momento l'opzione migliore, anche comunque contro un avversario che ti permette anche di poter avere spazi, no? Quindi avere un attaccante che ti può aprire e ti può dare più spazi per dare la possibilità comunque a Mane Benedita di inserirsi e di poter essere incisivi, come è successo poi anche nella gara d'andata in qualche situazione, no? Quindi penso che sia importante questo. E per il discorso delle altre scelte, insomma, poi sì, molto dipenderà anche da come torneranno i giocatori che sono stati in nazionale, quindi penso magari a Osorio in generale, che è quello che forse ha dovuto fare il viaggio più lungo, però gli altri sì, sono d'accordo, Mann è in un momento straordinario, quindi è difficile anche pensare di tenerlo fuori.
Passando un attimo invece a centrocampo, hanno ben fatto nell'amichevole con Lugano la coppia Cyprien-Bernabé, possiamo dire inedita per certi versi, è chiaro che anche lì c'è abbondanza di scelte. Pensiamo che Stevez in qualche partita recentemente è anche partito dalla panchina e poi ci ricordiamo l'ultima come è andata a finire, è entrato a Piacenza ed è il risultato decisivo con il suo destro a fuori che ha preso in controtempo Pizzignacco. Ecco, Cyprien-Bernabé pensi possa essere una soluzione in una delle prossime partite?
Sì, beh, sicuramente può essere una soluzione. Potrebbe anche essere una soluzione... forse già contro Catanzaro, penso. Sì. Non so, ho questa idea che potrebbe essere una soluzione. L'unica cosa è che bisogna capire poi effettivamente la posizione di Bernabé, perché nelle ultime partite casalinghe, se non erro, il Parma ha sempre giocato con le quattro punte, quindi con Mihaila, Benek, Mann e Bonny, sì. Almeno al Tardini. Quindi dovesse essere questa scelta, Bernabé chiaramente partirebbe un po' più arretrato, quindi nei due di centrocampo e non davanti. E poi lì il dubbio sarebbe chiaramente tra Cyprien ed Estevez, però come hai detto tu, anche a partita in corso comunque Estevez ha dimostrato comunque di poter entrare ed essere decisivo. Fino a qualche mese fa forse era un po' impensabile, perché chiaramente si pensava a Estevez come un insostituibile, no? Invece adesso pensare che si possa anche fare in qualche occasione a meno di Estevez, nonostante sia comunque il catalizzatore, comunque un giocatore importante per il Parma, è comunque un altro aspetto positivo.
Eh sì, questo dà un po' l'idea anche del lavoro di Pecchia che ha compiuto sull'intera rosa. Scriveteci al 333-9200-170, siamo in collegamento col collaboratore della Gazzetta di Simone Brianti. Interessante un tuo articolo di ieri su Gazzetta di Parma della coppia gol Mann-Benedicak, che è la quarta più prolifica in Italia tra EB, un numero che personalmente mi ha sorpreso proprio pensando al fatto che né Mann né Benedicak ricoprono il ruolo di prima punta, mentre in tutte le altre, poi in Paolo Gitkier, ovviamente Lautaro, irraggiungibili Lautaro e Thuram, Lautaro ha segnato da solo più dei gol della terza coppia di Dybala Lukaku, però tutte hanno una prima punta e c'è questa particolarità del Parma che riesce ad andare a segno con incredibile frequenza con due esterni, cioè a pensare che abbiamo fatto 21 gol, due giocatori che solitamente occupano dei ruoli abbastanza larghi sul campo, Mann esterno destro e Benedicak principalmente esterno sinistro, anche se poi in qualche partita è stato impiegato anche da diciamo attaccante centrale. Questo dato cosa significa?
Beh, secondo me è anche un po' la conferma di quello che è poi il gioco di Pecchia, no? Quello di fare entrare di giocare molto sugli esterni. Io mi ricordo, adesso non so bene di preciso i dati, però anche quando era la Cremonese faceva molti gol con gli esterni, sì. Infatti la prima punta se non erro era Ciofani e aveva fatto 9 gol in una stagione, quindi più di Bonny sicuramente, dei tre che ha fatto Bonny, però chi segnava di più e che è stato determinante poi per quella posizione della Cremonese erano stati gli esterni anche in quel caso, quindi secondo me è una conferma del modo di giocare di Peck, quindi della fase offensiva e della capacità di poter mandare in gol con il suo gioco gli esterni.
Sì, pensando anche che Benek sta attraversando un ottimo momento di forma a livello realizzativo, tra gol e assist è ripreso a segnare con regolarità, e poi all'andata, lo ricordiamo, a Catanzaro segnò la sua ultima doppietta con la maglia del Parma e nel successo largo per 5-0 che abbiamo ricordato prima. E Simone, proprio da qui volevo partire, ripensando anche alla gara d'andata, ti aspetti che l'atteggiamento della squadra di Vivarini possa essere, passami il termine, un pochino più accorto al Tardini lunedì?
Ma non lo so, secondo me nella loro idea di gioco non c'è quello di essere accorti, nel senso che comunque a livello, il loro gioco è sempre stato quello, sono dettato verso più offensivo che difensivo, ecco, quindi non mi aspetto tanto quello. Anche l'andata, se ricordi comunque all'inizio, se non mi ricordo fino al vantaggio, forse i primi 15-20 minuti loro avevano avuto un paio di occasioni importanti, e se avessero segnato, insomma, la partita forse sarebbe girata in maniera diversa. Poi chiaro, una volta che riesci a segnare, poi lasci spazio al Parma, chiaramente poi ti colpisce, ti fa male, ecco. Però credo che il Catanzaro verrà al Tardini per giocare la sua partita come ha sempre fatto anche nelle altre partite, nelle altre trasferte, perché quello è il suo modo di giocare, ecco.
Allora,
mi sorprenderebbe il contrario, ecco.
Allora, Gianluca scrive un grande saluto a Simone, a cui chiedo chi potrà giocare in difesa lunedì, e adesso ti lascio a te la palla. Dai, forse non è così difficile. Ci proviamo.
No, vabbè, io penso che possa giocare la coppia Balog Circati.
Sì. Sono d'accordo.
Perché penso che per il momento siano forse i due che danno maggior affidamento. Secondo me Balog è cresciuto molto, specialmente negli ultimi 2-3 mesi, e Circati comunque ha una certezza dietro, a parte un paio di partite magari non proprio positive, però due nell'arco di un campionato possono starci, quindi credo che sia la coppia secondo me che può dare più garanzie. È chiaro che c'è una differenza rispetto ad altre volte, che Osorio comunque non è rientrato tardi dalla nazionale, però credo che comunque il doppio viaggio, il doppio impegno possa influire, ecco, sulla scelta di giocare da titolare. Quindi il resto della mia idea è che possano giocare Balog e Circati contro Catanzaro.
Anche perché, visti i precedenti, Osorio non ha mai giocato nessuna partita al rientro della sosta. Questo è proprio un dato oggettivo e di fatto. Ampo 60. Ma l'arbitro designato di Parma Catanzaro non vi sembra inopportuno, visto l'ultima partita arbitrata con il Parma Cosenza? Vi ricordate i due pesi e due misure di Nicolò Barone, espulsione di Aino, e per esempio tre falli consecutivi e reiterati su Bernabé non sanzionati? Simone, già c'era stata la designazione ultimamente di Chiffi, che ha fatto un pochino storcere il naso molto, però in realtà Chiffi se l'era cavata abbastanza bene. Questa però di Baroni, insomma, la definiamo inopportuna forse?
Ma forse per il discorso della partita forse sì, ci si aspettava forse un arbitro magari un po' più di prima fascia, mettiamola così. È chiaro che a me non mi fa impazzire parlare di arbitri, perché è sempre un argomento un po' particolare, insomma. Episodi ci saranno sempre, positivi o negativi, a favore o non favore, ci saranno sempre, quindi poi è difficile dare sempre delle valutazioni o dire se effettivamente la scelta di mandare un determinato arbitro piuttosto che un altro possa essere stata giusta o meno. Io credo che poi le valutazioni verranno fatte dopo la partita. Prima chiaramente magari ti aspetti un arbitro di prima fascia per una partita importante, però magari farà bene anche lui, ecco. Insomma, non mi focalizzerei su quello che sono state le partite precedenti, perché poi ogni partita è a sé.
E allora concentriamoci sul campo. Leggendo il messaggio di Roberto: penso che purtroppo noi il gol lo prenderemo, speriamo di farne un in più, anche gli episodi per adesso sono girati bene e speriamo continuino. Questa è l'idea di Roberto, un Parma che effettivamente in ultime partite in casa non ha mai convinto fino in fondo, tra pareggi e successi in extremis. Insomma, ci si diverte al Tardini, ma poi questo cardio Parma che non ci fa mai stare tranquilli fino alla fine. E a proposito di pericoli pubblici tra le file degli avversari, nella tua formazione che hai mostrato lunedì nel corso dell'ultima puntata di Bar Sport condotta dal collega Marco Balestrazzi, hai inserito, così come i colleghi e giornalisti Lorenzo Favi, Vincenzo Bellino, Van de Putte del Catanzaro. Presenza fissa Van de Putte. Allora ti chiedo, questo Van de Putte come si marca, pensi che Pecchia stia preparando qualcosa di speciale? Un giocatore duttilissimo che possiamo dire l'autentica rivelazione di questo campionato di Serie B, con ben 9 assist all'attivo.
Sì, ma guarda, secondo me paradossalmente potrebbe essere utile fermarlo attaccandolo, sì, quindi portando più giocatori, costringendolo forse a fare una fase difensiva dove lui magari non eccelle, ecco, quindi avanzare anche quello che è la raggiunzione magari del Prato, però chiaramente stando attenti, perché lui comunque anche in ripartenza è veloce, un giocatore interessante, un giocatore su cui Parma dovrà fare molta attenzione, però è chiaro che attaccandolo e costringendolo magari a stare più nella fase difensiva potrebbe essere un aiuto in più, uno perché lo togli dai pericoli in avanti, e due perché, come ti dicevo prima, la fase difensiva probabilmente non è la sua parte forte, ecco, quindi penso più a questo, ecco.
E sulla difensiva si è messo anche Pecchia l'altra sera, ospite al Panathlon, alla domanda dell'interessamento del Napoli. Non è caduto nella solita retorica, mi fa piacere, ma ha parlato di interferenze. Questo è un bel segnale da parte dell'allenatore, perché insomma gira una voce che ti cerca il Napoli, non ti cerca magari l'ultima squadra arrivata. E lui ha risposto: sono solo interferenze, tentativi per minare il lavoro che stiamo facendo da 18 mesi. Quindi parole anche forti. Ti chiedo un giudizio su questa reazione di Fabio Pecchia, lo ricordiamo, ospite del Panathlon nella serata alla tenuta di Beneceto.
Sì, io credo che comunque siano parole importanti per il Parma, credo che comunque sia anche vero, nel senso che lui in queste partite possa pensare chiaramente più a raggiungere l'obiettivo col Parma e poi eventualmente al suo futuro. Io resto della mia idea che secondo me Pecchia resterà anche l'anno prossimo al Parma, perché dovesse arrivare alla Serie A potrebbe essere uno step importante anche per lui, per fare una categoria che finora ha fatto sempre da vice, ecco, quindi insomma, e restare a Parma in un ambiente dove sei da 2 anni, comunque conosci un po' tutti i giocatori, stai portando avanti un progetto, anche per lui, se non erro qualche settimana, qualche mese fa forse aveva detto anche che il progetto Parma lui era una cosa che cercava da tempo, no? Quindi la crescita di giovani, avere tanti giovani da poter far crescere e poter mettere anche a disposizione quelle che sono le sue idee, le sue cose di lavoro per poter far crescere un gruppo e una squadra, no? Quindi vedere quello che è il suo lavoro mese dopo mese, partita dopo partita, ed è più facile farlo con una squadra come il Parma piuttosto che magari con una squadra come il Napoli o con un'altra big, dove magari la richiesta di dover vincere subito potrebbe essere una pressione negativa sotto certi punti di vista, no? Quindi sono delle idee che comunque Pecchia anche l'anno prossimo possa restare a Parma, e me lo auguro, ecco, dovesse arrivare la Serie A mi aspetto comunque una conferma sua e anche di gran parte della squadra, perché secondo me ci sono buone possibilità di poter portare avanti un progetto importante.
E allora ci auguriamo davvero sia così, sperando ovviamente prima di conquistare questa tanto attesa promozione in Serie A. Nel frattempo grazie e buon lavoro al collaboratore della Gazzetta di Parma, Simone Brianti. Ciao Simone.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
E allora abbiamo parlato con Simone Brianti delle prospettive anche della partita di lunedì con il Catanzaro. Ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci ben ritrovati in diretta su Radio Parma. Ci scrive Stefano Brianti che ci manda la sua formazione per la partita di lunedì con il Catanzaro. L'andiamo a scoprire insieme a voi. Cicizzola in porta, Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara in difesa, quindi Osorio e Circati, non Balog, Estevez, Cipriano a centrocampo, Man, Bernabé, Benedicac sulla tre quarti e Boni davanti. Unico dubbio, ci scrive, la fascia sinistra bassa, ma confermo la formazione in toto. L'importante è che giochino insieme Estevez e Cipriano a fare un po' di diga e legna lì in mezzo al campo, soprattutto in questo momento del campionato dove occorre essere concentrati e molto concreti di fronte a quella che è la rivelazione del campionato, di cui parliamo con il giornalista di Calcio Catanzaro, Antonio Battaglia. Buon pomeriggio, Antonio.
Marco, ciao, buon pomeriggio a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, Antonio, raccontaci un po' in quale condizioni arriva il Catanzaro al Tardini lunedì.
Beh, Marco, è stata una settimana atipica, si è iniziato a lavorare di mercoledì, dopo tre giorni di riposo. Il Catanzaro aveva già iniziato a suo tempo, insomma, la scorsa settimana la prima parte della preparazione per questa gara importantissima. Come ci arriva? Brighenti è alle prese con un acciacco al ginocchio che lo sta costringendo a fare lavoro differenziato sin dalla ripresa dei lavori, e quindi è forse l'unico vero punto interrogativo in casa giallorossa. Invece Berna, che insieme a Brighenti aveva saltato l'amichevole di sabato scorso, sembra aver ormai smaltito il suo fastidio muscolare, così come D'Andrea, che era rientrato malconcio dall'impegno con l'Under 20 per un problema anche lui al ginocchio destro, e anche il ragazzo non dovrebbe avere problemi. Dalla nazionale è tornato anche Ambrosino, anche se lui con gli azzurrini non è sceso in campo, ma ha svolto regolarmente gli allenamenti con lo staff del commissario tecnico Nunziata. Quindi, se vogliamo, c'è un unico forse punto interrogativo: Brighenti lo sceglierà sicuramente Vivarini in conferenza stampa.
Allora, Vivarini, che ha parlato anche ai taccuini di Tutto Sport negli scorsi giorni, allora tutti noi ci stiamo chiedendo un po' qual è il segreto della matricola Catanzaro, che sta davvero facendo un campionato di assoluto livello.
Beh, il segreto è sicuramente la continuità del progetto tecnico con Vivarini, che ormai insomma da tre anni a Catanzaro ha sfiorato la promozione in Serie B la prima mezza stagione che ha fatto a Catanzaro. Ci è riuscito in grandissimo stile nella sua seconda stagione qui a Catanzaro, e adesso in Serie B si è confermato un allenatore capace di proporre calcio propositivo. La dirigenza, merito anche della dirigenza della società capitanata da Noto, che ha saputo investire nel mercato estivo, soprattutto nel mercato invernale, con due acquisti di prospettiva, due acquisti importanti presi a titolo definitivo come Petriccione e Antonini. Il segreto è sicuramente anche un gruppo che è stato plasmato con idee di calcio propositivo, ecco, sia dal tecnico che dalla dirigenza, dei ragazzi insomma volenterosi, disposti al sacrificio, un allenatore che ha saputo anche gestire le forze, calibrare le energie durante il campionato. Lo diceva proprio i microfoni di Tutto Sport, il suo modello, il calcio spagnolo, ha citato anche Cruyff, quindi è sicuramente un Catanzaro che, possiamo dirlo, tra le più belle sorprese di questo campionato, e vuole fare sempre meglio perché il campionato ancora non è finito.
Eh sì, il campionato non è finito, possiamo dire. Il Catanzaro ha già in parte alzato l'asticella, si parlava di salvezza, direi che quella è stata archiviata in largo anticipo. Adesso si punta ai playoff. Ti chiedo se da quelle parti si sta provando, a dopo i playoff, a cercare anche qualcosina in più, tanto che ci siete.
Esatto Marco, sì, tanto che ci siamo nel senso che i playoff sono comunque una competizione post-season ed è fatta questa competizione per ambire a un posto in Serie A, quindi chiaramente non è l'obiettivo prioritario, anche in città nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, quando forse il secondo posto era più vicino, è chiaro che la tifoseria sognava la Serie A, però devo dire la verità, Vivarini ha sempre saputo gestire la piazza anche a livello comunicativo. Vivarini si è dimostrato molto esperto, molto in gamba da questo punto di vista, perché è normale che una piazza molto calda come Catanzaro, una piazza che la Serie A non la vive da tanto tempo, abbia anche un po' la frenesia di viverla quell'obiettivo. Quando si vede vicino poi chiaramente si rievoca un po'. Invece Vivarini è stato sempre bravo a puntualizzare, anche il presidente Noto, gli obiettivi del Catanzaro. Chiaramente il Catanzaro in questo punto del campionato può stare sicuramente tranquillo, la distanza dalla prima esclusa dei playoff è rassicurante. L'obiettivo, Marco, credo che sicuramente sarà quello di stare entro i primi sei posti per giocare la prima gara dei playoff, la gara secca in casa, e poi ovviamente ci si divertirà. Sicuramente questo ultimo scorcio di campionato è un antipasto molto goloso di quello che saranno i playoff, perché si affronteranno tutte squadre importanti: Parma, Cremonese, Como, squadre da non sottovalutare come Modena e Ternana, e quindi sicuramente ci sarà un anticipo dei playoff in quest'ultimo scorcio di campionato. Il Catanzaro potrà assaggiare la sua forza. Consentimi di dire che quest'ultimo scorcio di campionato sembra più una prova del 9 per vedere cosa realmente può fare ai playoff il Catanzaro.
A cominciare dalla trasferta di lunedì a Parma, allora ti chiedo che tipo di partita ci dobbiamo aspettare, soprattutto da parte del Catanzaro.
Beh Marco, abbiamo tutti negli occhi la partita dell'andata, il risultato dell'andata era un Catanzaro un po' forse acerbo nella gestione delle varie fasi di una partita, ed è comprensibile, una matricola con tanti ragazzi, alcuni dei quali non hanno mai giocato in questo campionato, quindi è anche comprensibile che l'impatto con il campionato è stato positivo, poi quando becchi una squadra come il Parma che in ripartenza ti fa male. Quello è stato, come ha detto Vivarini anche a Tutto Sport, uno 0-5 salutare quello con il Parma, perché il Catanzaro ha capito, e lo ha capito anche da altre mazzate che ha preso in seguito, come bisogna gestire le varie fasi di una partita. Sicuramente il Parma si esibisce in un gioco verticale di posizione, segna gol a grappoli, macina punti, ma avviene in una maniera diversa rispetto a quella del Catanzaro, nel senso che sono due squadre votate all'attacco. Però insomma il Parma non fa possesso prolungato come per esempio il Catanzaro, per Pecchia conta la zona del campo dove si tiene il pallone, quindi baricentro più avanzato, azioni meno manovrate, più rapide e pungenti. Io credo che insomma bisognerà stare attenti a non scoprirsi, ma è impossibile allo stesso tempo pensare a un Catanzaro che si chiuderà, perché quando l'avversario è chiuso nella propria metà campo abbiamo visto che il Parma gioca molto con gli esterni, no? Per portare via un difensore, aggredire sulla stessa corsia con il terzino. Bonny si muove molto bene, immagino che giochi lui titolare, si muove molto bene in via orizzontale verso la sinistra, Miaila fa il movimento opposto e questo permette al Parma di non dare punti di riferimento, quindi credo che il Catanzaro giocherà a viso aperto con un occhio alla difesa, conscio anche di quello che è successo all'andata.
Eh sì, anche perché è proprio dall'andata forse che il Catanzaro ha posto le basi per il campionato. Ricordiamo che Parma e Catanzaro si affrontarono all'andata a pari punti in classifica, in testa a quota 10, e quella partita sicuramente segnò l'inizio di un cammino molto positivo per il Parma, ma servì anche al Catanzaro, come ha sottolineato giustamente Antonio Battaglia, per poi correggere alcune situazioni e poi candidarsi come protagonista assoluta del campionato di Serie B. A proposito, abbiamo parlato del campo, adesso usciamo un attimo dal campo, andiamo sul discorso tifosi. Hai qualche novità sulla risposta dei tifosi giallorossi per la trasferta in Emilia?
Marco, alle ore 10 erano 1745 italiani acquistati dai tifosi catanzaresi, sono disponibili un altro migliaio di biglietti, perché abbiamo visto insomma che il Parma ha aperto, poi ha permesso una dotazione maggiore del settore adiacente della prima parte del primo settore che era stato riservato al Catanzaro. Sicuramente è una risposta importante considerato il giorno, considerato anche un po' la trasferta lunga. Oltre ai tifosi che partiranno dal capoluogo calabrese, da Catanzaro, sono previsti arrivi da tutto il centro nord Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, un appuntamento molto attesa. Sono due squadre che giocano bene, sarà sicuramente uno spettacolo. Credo a questo punto in prospettiva che saranno circa 2000, insomma, noi tifosi del Catanzaro Altardini.
Beh, direi una bellissima risposta, una pasquetta Altardini, insomma, ci sta assolutamente anche per omaggiare il cammino che stanno compiendo i ragazzi di Vivarini. A proposito, gli uomini più pericolosi, te lo chiedo perché, ne parlavamo prima con il collega Simone Brianti, in una puntata lunedì a Bar Sport, qui in onda su 12 TV Parma, tutti i giornalisti presenti in studio hanno inserito in una ipotetica top 11 di Serie B Van de Putte, che però insomma pare riduttivo riconoscere il valore di Catanzaro solo in questo giocatore che sta comunque facendo benissimo. Secondo te chi potranno essere gli uomini a cui il Parma dovrà prestare maggiore attenzione?
Beh, Van de Putte sì, sembra banale dirlo, però è comunque, resta insomma nel novero dei giocatori più pericolosi. Chiaramente sembra anche banale dire Iemmello, ma Iemmello non solo per i gol che segna, ma per il lavoro di rifinitura che fa. Iemmello è un numero 9 atipico, esce insomma dall'area, staziona tra le linee, galleggia, ecco, nella tre quarti, porta avanti il pallone, un giocatore indispensabile non solo dal punto di vista realizzativo, ma proprio per il lavoro che fa di rifinitura dalla tre quarti in su. Poi attenzione, perché insomma Ambrosino nelle ultime partite ha quasi sempre giocato titolare, deve forse trovare un po' più di feeling con il gol, però è un ragazzo che fa un altro lavoro molto importante di catalizzatore, se vogliamo, della manovra. C'è il ballottaggio tra lui e Biasci, che come sapete è un altro giocatore che ha fatto un bel po' di gol in Serie B. Lui aspettava la Serie B come un coronamento di un sogno, come ha detto anche nel corso di una conferenza stampa qualche giorno fa. Quindi il Parma deve stare attento sicuramente a Iemmello, deve stare attento agli attaccanti, ma anche insomma ai centrocampisti, perché Petriccione, che è il nuovo acquisto del Catanzaro, insomma rilevato a gennaio, detta bene il gioco, fa un bel lavoro lì a metà campo. E anche Sunas è un giocatore che lì sull'out destro di centrocampo dovrebbe giocare lui, perché D'Andrea ha avuto un piccolo acciacco, ma una botta di lieve entità rimediata con l'Under 20, dovrebbe comunque giocare sull'out destro di centrocampo il greco Sunas, ed è un altro lavoro che fa quello di Sunas importantissimo sulla tre quarti, sul lato del campo. Quindi bisogna stare attenti un po', ecco, a questi giocatori che ho nominato sicuramente.
Allora, noi lo viviamo quotidianamente qua a Parma, però dall'esterno che opinione ti sei fatto della squadra crociata, che insomma è meritatamente in testa al campionato di Serie B?
Ma il Parma è stato costruito per conquistare la Serie A. I numeri, a me non piacciono molti numeri, però sono importanti, sono freddi, ma restituiscono la realtà dei fatti. I numeri dicono che il Parma è il miglior attacco, che è la seconda miglior difesa, che ha un ruolino di marcia in campionato incredibile, diversi punti sono arrivati nei minuti finali, e questo significa che è una squadra che non molla mai, che ha una profondità di rosa importante. Pecchia è stato bravissimo a sapere riequilibrare le forze dopo la delusione comunque dei playoff dell'anno scorso, e ha saputo costruire un organico puntando già su uno zoccolo duro importante, ma sapendo puntellare in sede di mercato, e ha delle idee di calcio Pecchia importanti, e la Serie A Parma sarebbe il giusto coronamento per lui, e troverebbe insomma la consacrazione anche in Serie A, perché è un allenatore che fa calcio propositivo, e il Parma è l'ammazza campionato. Noi per diverse giornate, Marco, abbiamo detto: beh, ma la Serie B è un campionato anarchico, non ha una vera ammazza campionato. Però poi il Parma alla fine è uscita fuori, il Parma è veramente l'ammazza campionato di questa Serie B, e si merita tutto quello che sta vivendo.
Eh sì, grazie per questi elogi anche da Catanzaro. Allora, detto del Parma, che è in testa, ricordiamo, 8 punti di vantaggio sul Venezia secondo, 9 sulla Cremonese terza, a 8 giornate dalla fine, insomma una seria ipoteca sulla Serie A. Però dietro al Parma, appunto, chi è che vedi favorita, soprattutto nella corsa alla promozione diretta, detto che poi i playoff sono una lotteria, e lì auguriamo anche al Catanzaro di potersela giocare con tutte?
Beh, io insomma la Cremonese di Stroppa l'ho sempre vista come una possibile, una favorita, dai, per il secondo posto, però è difficile anche a livello di punti, no? Sono lì appaiate Venezia, Cremonese e Como. Io credo che il Como possa essere più una squadra preoccupante in sede di playoff. La vedremo tra l'altro tra una settimana, il Como a Catanzaro, quindi io vedo più favorita la Cremonese, perché è anche un allenatore che sa gestire la squadra nei momenti difficili, un allenatore che ha calcato palcoscenici più alti, insomma, della Serie B. Però il Venezia di Vanoli è una squadra che ha una profondità di rosa incredibile, con giocatori importanti, c'ha poi Ampalo, che per me è il valore aggiunto di una squadra in Serie B. Io ti direi ballottaggio tra Venezia e Cremonese, se parliamo in termini di probabili formazioni.
Eh sì, vedremo se sarà così. Tra l'altro, Antonio, aggiungo, mi confermi che questa Serie B è interessante più che mai, perché difficilmente ricordo, 8 giornate dalla fine, quasi tutte le squadre, escludiamo forse l'Eco, che mi sembra che ormai a meno 10 faccia un pochino fatica a rientrare nella corsa, almeno play out, però tutte le squadre sono in lotta per gli obiettivi. C'è questa gara incredibile, dalla Sampdoria a 40 fino all'Ascoli a 31 insieme allo Spezia. Davvero è una Serie B che non regalerà nulla da qua alla fine.
È incredibile questo campionato, forse veramente il più anarchico degli ultimi anni. La Serie B già per antonomasia è il campionato in Italia più anarchico, ma quest'anno c'è veramente un fazzoletto cortissimo di punti. Se vogliamo, anche la Feralpi c'è una distanza dallo Spezia di 4 punti, quindi se vogliamo dallo Spezia fino alla Sampdoria ci sono 10-9 punti di distacco. È incredibile, è tutta una classifica sostanzialmente, quindi possono stare veramente tranquilli le prime 6. Il Lecco, che come dicevi tu, è con un piede e mezzo in Serie C, anche la Feralpi deve fare qualcosa per risollevarsi, anche se nelle ultime giornate ha fatto un paio di vittorie che sembravano, insomma, essere salvifiche, quasi salvifiche, però insomma è una Serie B tremenda. Anche il Cosenza, se vogliamo, il Bari sono a 34 punti, sono a meno 2 dei play-out, ma sono comunque a pochi passi dall'ultimo posto utile per entrare nella zona play-off. E anche ci sono delle delusioni, ovviamente. C'è il Bari che, se vogliamo, è una delusione. Lo Spezia, chiaramente ci aspettavamo che risalisse subito in Serie A, anche per importanza dell'organico, invece è lì a lottare per un posto prestigioso, ma in zona play-out. E quindi è un campionato bellissimo, ma se guardiamo i primi posti le previsioni sono tutte confermate, forse eccezione del Catanzaro, perché Catanzaro aveva l'impressione e già qualcuno lo diceva alla vigilia del campionato di essere una mina vagante di questa Serie B, ma sicuramente non ci aspettavamo un Catanzaro in questa posizione a questo punto del campionato.
Eh no, questo forse in pochi potevano prevederlo. Continueremo a leggere gli aggiornamenti sul Catanzaro, sul sito Calcio Catanzaro. Nel frattempo, grazie e buon lavoro ad Antonio Battaglia.
Marco, grazie di cuore a te per la considerazione e auguri di buona Pasqua a tutti voi di Radio Parma.
Grazie, tanti auguri anche a te, Antonio, e con gli auguri di buona Pasqua, Antonio Battaglia, andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Renault. Perché rinunciare al tuo tempo libero per portare l'auto in manutenzione? Renault dà valore al tuo tempo. Fino ad aprile, prenota online gli interventi di manutenzione. Per te l'esclusivo servizio door-to-door valet, con i nostri professionisti che vengono a prendere la tua auto ovunque tu voglia e te la riportano a intervento ultimato. Info, condizioni ed esclusioni in sede su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1. Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna, ci stiamo avvicinando alla partita di lunedì tra Parma e Catanzaro, che potrete seguire in radiocronaca esclusiva su Radio Parma a partire dalle 14.45 e poi dalle 17, subito dopo il fischio finale, ci sarà su 12 TV Parma Calcio e Calcio diretta live, con tutti i commenti post gara e le interviste in diretta dal Tardini, e vedremo anche perché poi a quell'ora conosceremo anche già il risultato di Venezia Reggiana. Poi alle 18 si giocherà Cremonese Feralpi Saloma. Il Parma davvero deve pensare solamente a se stesso e a cercare di insomma, consolidare questo primato. Tra l'altro il Parma che a questo punto della stagione, dopo 30 partite nell'era dei tre punti, è al quarto posto all time dietro a Benevento, Juventus e Sassuolo, quindi un Parma che sta davvero tenendo un cammino molto spedito. Adesso mancano le ultime 8 giornate, le 8 giornate che lo scorso anno ad esempio segnarono l'inversione di rotta nella gestione Pecchia. Il Parma, lo ricorderete, veniva da una sconfitta brutta a Como prima della sosta, un 2-0 firmato dall'ex Cerri e da Arrigoni, poi ci fu la pausa e al ritorno dalla sosta ci fu il successo per 2-1 sul Palermo grazie alle reti di Benedicak e di Voio Koulibaly, un gol che rimise il Parma dentro la zona playoff, e poi da lì iniziò questa serie di 8 partite senza sconfitte, 6 vittorie e 2 pareggi che condusse addirittura al quarto posto finale alla fine della regular season, un piazzamento che era sinceramente insperato fino a un mese e mezzo prima. Ecco, quindi davvero un Parma che lo scorso anno di questi tempi cambiò marcia e da lì possiamo definire lo spartiacque nella gestione Pecchia. E di Pecchia e del cammino del Parma ne parliamo con il nostro terzo ospite, il consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, Matteo Volpi. Buon pomeriggio, Matteo.
Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Matteo, partiamo subito dall'appello di Pecchia che ha invitato in questa cena al Pantheon. Venite a festeggiare con noi la Pasquetta al Tardino. Ti chiedo se ti aspetti la risposta del pubblico delle grandi occasioni anche in un giorno festivo, soprattutto in un giorno festivo, per trascinare il Parma alla vittoria.
Ma lo spero, ma ne sono anche convinto, anche perché credo che questa squadra meriti tutto l'affetto del pubblico di Parma, e insomma è una buona occasione per togliersi il pensiero di cosa fare a Pasquetta, ecco, di evitare code in autostrada.
Eh sì, sicuramente altri di code non ce ne saranno, neanche Coda, che invece sarà impegnato con la Feralpi Salò
da un'altra parte.
Ecco, a proposito di Coda, dobbiamo dire, si è parlato tanto, no, anche in estate, di attaccanti, non attaccanti, poi alla fine hai visto, il Parma senza fare follie sul mercato, si pensava che il titolare fosse Čolak, poi Čolak ha trovato in realtà poco spazio, il Parma è riuscito con questa cooperativa del gol a superare la mancanza di un centravanti da 20 gol a stagione, che poi Mane e Benedicia, lo dicevamo anche prima, per non essere prime punte, stanno avendo un rendimento anche in termini realizzativi non indifferente, 11 gol Mane, 10 Benedicia. Allora possiamo dire che questo Parma diverte, e lo ha fatto anche all'andata a Catanzaro quando rifilò 5 reti ai giallorossi.
Assolutamente, sì, infatti tutti all'inizio dell'anno dicevamo che al Parma mancava un attaccante da 20 gol, adesso si trova ad essere la squadra con miglior attacco, quindi come dice un allenatore molto famoso, se il miglior centravanti è lo spazio. Quindi
eh sì, tra l'altro analizzando proprio dal punto di vista tattico queste due squadre, Parma e Catanzaro, abbiamo detto Catanzaro ha il record di possesso palla in tutta la Serie B, 58,1%, quindi una squadra che tiene molto la palla. Il Parma, a differenza dell'anno scorso, la tiene di meno e verticalizza prima, diciamo, quindi si butta in questi spazi aperti dove ad esempio un giocatore come Bonny, che pur non segna tanto, è assolutamente incontenibile e devastante, lo ha dimostrato in tante occasioni, non ultima Terni quando fece quel gol strepitoso trascinandosi dietro Capuano direttamente su Vici Cizola. Sono due modi diversi di attaccare, ti chiedo come li vedi, cioè se effettivamente il Catanzaro è un avversario che si sposa bene con le caratteristiche del Parma, diciamolo sottovoce,
sulla carta forse sì, ma è una squadra che ha tanta qualità, è una squadra che leggevo alla percentuale di gol realizzati su tentativi, cioè su tiri, più alta di tutta la Serie B, quindi è una squadra che ha molta precisione anche nel realizzare i gol, e quindi è una squadra che bisognerà prendere con le pinze, però il Parma diciamo che ha le qualità e le possibilità per fare il risultato, insomma.
E poi guardando un po' la classifica, forse il Catanzaro insieme al Palermo è una delle squadre, passami il termine, un po' più tranquille, nel senso che probabilmente balla una posizione, tutte le altre sono in bagarre, oltre ovviamente escluse il Parma e l'Ecco che aprono e chiudono la classifica, però il Parma a tutt'oggi deve conquistarsela la posizione diretta. Il Catanzaro mi sembra che invece con i playoff sia solo una poco più di una formalità. Questo però è un aspetto positivo o negativo? Cioè troviamo un Catanzaro che non avrà niente da perdere, quindi verrà il Tardini anche insomma a prendere quello che viene, oppure vorrà
defigurare? credo che non abbiano molto digerito i 5 gol dell'andata, perché lo sento ripetere spesso a molti, all'allenatore, ai giocatori, quindi probabilmente non hanno digerito quella sconfitta proprio al 100%. Dopo lì io penso sempre che sia l'atteggiamento che mettono i giocatori del Parma, che mette la squadra, che farà il risultato della partita senza preoccuparsi tanto degli avversari, perché il Parma se va in campo, gioca, corre, lotta e fa quello che sa fare, credo che abbia la possibilità di vincere la partita anche con il Catanzaro, insomma, al di là delle loro motivazioni che possono essere più o meno importanti.
E poi Matteo, ci siamo arrivati, perché allora mancano 8 giornate alla fine, quindi è questo, entriamo nel rush finale. Allora, il ritornello di queste 2 settimane è stato, non è stato ancora fatto nulla, mancano 8 partite, può succedere tutto. Ti aspetti di ritrovare lo stesso Parma che abbiamo lasciato prima della sosta?
Sì, lo spero, anche quello lo spero tanto, ma credo di sì, perché al di là di nazionali, essersi secondo me allenati 2 settimane tutti insieme, credo che possa avergli fatto bene, che possa avergli fatto bene anche aver staccato la spina, perché hanno giocato tanto fino a prima della sosta, e quindi insomma io sono fiducioso che lunedì si vedrà una bella partita al Tardini.
Ci scrive un nostro radioascoltatore: pubblico delle grandi occasioni, non è nemmeno esaurita la Nord, speriamo nelle ultime ore. Allora proviamo a dire, Matteo, forse aspettiamo davvero le ultime ore per riempire questa curva Nord. Il Parma merita il maggior sostegno possibile, lo dobbiamo dire, per il cammino che sta facendo.
Credo di sì, credo che bisogna stare vicino a questa squadra, perché insomma è un momento questo decisivo della stagione, come lo sono stati tanti altri, però mancano 8 partite, quindi credo siano più o meno, adesso vado a memoria, 4 partite in casa, e bisogna che anche il pubblico faccia la sua parte, e quindi dobbiamo essere lunedì ad aiutare i nostri ragazzi, insomma.
Ci scrive il nostro amico Cagnin, Andrea Cagnin, che salutiamo. Matteo mi mette sempre tranquillità, mi dà fiducia in vista della partita. Quindi Matteo, hai tranquillizzato anche il cagno. Ecco, ti dico, il tifoso del Parma forse questa è una differenza, sta facendo che insomma tutte le partite non vengono sottovalutate né dalla squadra né dai tifosi. A volte ci siamo quasi creati noi, no, più dei problemi di quelli che in realtà non si incontrassero in campo.
Ma sì, tante volte abbiamo fatto anche delle, diciamo, delle polemiche anche abbastanza sterili, tipo chi gioca, i difensori sono pericolosi, poi andiamo a vedere che il Parma ha la seconda miglior difesa della Serie B e manca l'attaccante, manca questo, e poi in realtà abbiamo il miglior attacco della Serie B, quindi credo che bisogna avere fiducia in questo gruppo. L'unica cosa, io non so sinceramente lunedì come Pecchia affronterà il Catanzaro, è un dubbio che mi toglierò lunedì alla formazione, perché non lo so, è un po' che ci sto pensando, non so se giocherà a specchio come fece con il Venezia, oppure se giocherà con una mezza punta, per come gioca il Catanzaro secondo me potrebbe essere una soluzione molto importante per metterli in difficoltà.
Allora,
quindi non lo so, sono curioso.
Allora Matteo, intanto proprio ne approfitto sul capitolo formazione, tanto insomma stiamo giocando. Brianti, prima c'è scritto Stefano Brianti, nostro amico Stefano Brianti, lui mette Cicci Zola, Del Porto, Osorio, Cercati, Di Chiara. A proposito, ricordiamo il compleanno di Alberto Di Chiara, ce l'ha ricordato anche il nostro amico Luca, che salutiamo. Estevez e Cipriani a centrocampo, Mann, Bernabé, Benek sulla tre quarti, Boni davanti. Ti trovo abbastanza d'accordo? Faresti qualche modifica?
Non lo so, io forse vedo Koulibaly come possibile alternativa a sinistra, e uno dei due centrali, Cipriani e Estevez, credo che tendano, per caratteristiche insomma, ad essere abbastanza simili, e quindi avendo due centrocampisti, il Catanzaro, che vorranno un po' aggrediti, anche un pochino più alti, può darsi che nei due giochi uno dei centrocampisti con caratteristiche diverse, penso a Hernani o addirittura anche Bernabé. Non lo so, però sono curioso.
Eh sì, siamo curiosi tutti di scoprire le scelte di Pecchia. Per il momento grazie e buon pomeriggio al consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, Matteo Volpi. Ciao Matteo.
Grazie a tutti voi e buona Pasqua a tutti.
Grazie, ovviamente rinnoviamo gli auguri di buona Pasqua a tutti i nostri radioascoltatori, li rinnoviamo anche a Simonetta Colini, che ringrazio per la regia, e voi radioascoltatori per averci seguito. Radio Cronaca in esclusiva della partita tra Parma e Catanzaro lunedì pomeriggio a Pasquetta, a partire dalle 14.45 qui sulle frequenze di Radio Parma, poi dalle 17 ci sarà su 12 TV Parma l'appuntamento ormai fisso con calcio e calcio diretta live, commenti a caldo post gara e le interviste in diretta dal Tardini. Noi invece ci ritroveremo martedì poco dopo le 14 per un nuovo appuntamento con Palle in Tribuna. Ancora buona Pasqua e buon proseguimento di giornata.